Buongiorno a tutti, buongiorno Adriano, buongiorno Gerardo e buongiorno Matteo. Allora, abbiamo pensato di fare questa live abbastanza improvvisata, abbastanza ultimo momento, per parlare di quello che è successo negli Stati Uniti, per parlarne da un punto di vista, tra virgolette, direi un po' scientifico, un po' etico-filosofico in realtà. E tralasceremo, almeno io personalmente tralascerò gli aspetti giuridici. Se qualcuno dei presenti ovviamente ne vuole parlare, è il benvenuto. Ma ne abbiamo parlato già in una live precedente con Sonia e con Marco Bellandi Giuffrida. Quindi ecco, questa mattina non sono particolarmente interessato. Allora, per chi non avesse seguito, la Corte Suprema degli Stati Uniti, SCOTUS, da cui il titolo della live, ha sostanzialmente fatto così, per così dire, reversal, cioè ha invertito, perdonatemi, non viene la parola in italiano adesso, la sentenza famosa Roe vs. Wade del 1973, il che sostanzialmente implica, a grandi linee, mi perdonino i giuristi, che gli stati, i singoli stati degli Stati Uniti hanno il diritto di legiferare a loro piacimento sul tema dell'aborto. Ribaltato, ecco, grazie. Ora farò un'introduzione il più breve possibile, ma un po' più lunga del solito, per parlarvi un attimo anche del mio punto di vista personale, e spero che questo poi fornisca spunti a Gerardo, Adriano e a Matteo per poi appunto avviare una discussione. Allora, diciamo, c'entra la mia storia professionale, ma anche un po' la mia storia personale, perché, e spero di non annoiare nessuno su questo, ma secondo me conta. Allora, come penso quelli che hanno seguito Liberi Oltre sanno, adesso che faccio le live da un po' di tempo, io cerco, non dico che ci riesco la maggioranza delle volte, forse ci riesco anche una bassissima minoranza delle volte, ma cerco di essere intellettualmente onesto. Quindi, dal punto di vista appunto dell'onestà intellettuale, vi dico che su questa posizione, sulla mia posizione sull'aborto, è stata una posizione estremamente sofferta, che è, diciamo che si è elaborata negli anni. Perché? Perché io quando mi sono segnato a medicina, mi sono segnato a medicina perché ero interessato alle neuroscienze e alla chirurgia, e quindi decisi di fare neurochirurgia fin da molto prima, in realtà, perché era il mio interesse principale. Non avevo nessun interesse, studiai per gli esami relativi ovviamente, ma non avevo nessun interesse a ginecologia ostetricia per due principali motivi. Il motivo principale era perché la trovavo in una maniera abbastanza ripetitiva e noiosa. Il secondo motivo, non mi vergogno di dirlo, è che non sarei stato a mio agio a dover praticare degli aborti. Questa posizione si è evoluta negli anni, perché poi, appunto, accumulando esperienza clinica, venendo a contatto con in neurochirurgia in particolare, con madri adolescenti. Quando dico madri adolescenti, intendo madri di, diciamo, bambine che sono incinta a 13-14 anni, ecco. In Scozia c'è una delle percentuali più alte nel mondo occidentale di madri adolescenti, che è una situazione assolutamente drammatica, perché uno può provocare dei danni permanenti se non mettere in pericolo di vita la partoriente; due, perché molto spesso si associano, questa condizione si associa a malformazioni fetali gravissime. Quindi, venendo a contatto con queste situazioni, venendo a contatto con delle situazioni culturali atroci, come sono quelle di oltranzisti religiosi, direi di qualsiasi fatta, di qualsiasi provenienza, di qualsiasi religione, letteralmente di qualsiasi religione, compresa quella cristiana, ma ovviamente non solo. Culture in cui, diciamo, una bambina stuprata viene sostanzialmente linciata o cacciata dalla famiglia o peggio. Ecco, la mia posizione si è modificata molto nel corso degli anni. Adesso, diciamo, e qua veniamo al punto principale, diciamo, sarei in conflitto con me stesso nel praticare un aborto? Molto probabilmente no, nella stragrande maggioranza dei casi. E qua veniamo al punto principale, che è questo. Allora, ci sono delle sensibilità diverse e opposte su questa materia. E secondo me occorre fare una premessa che sembra assolutamente scontata e banale, ma non lo è. Abortire è una cosa terribile. Nessuno si alza la mattina pensando: quasi quasi mi faccio mettere incinta così posso abortire. Ok? Questa sembra nessun medico che pratichi aborti si alza la mattina e pensa non vedo l'ora di ammazzare qualche embrione stamattina, ok? Questa sembra una considerazione banale, ma non lo è affatto, o almeno non lo è ascoltando, tra virgolette, tutti la pletora di obiezioni che ci sono arrivate alla scorsa live e diciamo le varie obiezioni che continuano ad arrivare, le discussioni che stanno fiorendo online. Il motivo per cui, a mio parere, serve una legge sull'aborto, che per fortuna appunto nella grande maggioranza dei paesi occidentali c'è, poi con le dovute differenze, è perché l'aborto non è una procedura che si verifica, diciamo tra virgolette, in maniera routinaria, l'aborto nella grande maggioranza dei casi è un qualcosa a cui si ricorre come extrema ratio e che si porta dietro un dramma psicologico umano terrificante. Tra le altre cose, il problema che ho con questa particolare situazione degli Stati Uniti è che anche gli aborti terapeutici in alcuni stati, grazie a questa sentenza, saranno a rischio. Vi ricordo che, non ricordo quale legge è stata proposta in quale stato, ma fra Georgia, Texas, Alabama e Mississippi c'è stata ci sono state una serie di proposte che sono tuttora al vaglio dei rispettivi governi, che francamente sfiorano, non so, non vorrei, mi verrebbe a dire il ridicolo se non fosse che non c'è proprio niente da ridere, cioè roba del tipo una gravidanza ectopica, cioè in cui il feto si impianta tra virgolette nella tuba, bisogna intervenire per salvare la madre, il medico deve essere obbligato a reimpiantare il feto nell'utero. Questa, se non sbaglio, è stata proposta in Georgia. Questa procedura è tecnicamente impossibile e non esiste al momento nella professione medica. In Texas, mi correggano online se sto dicendo, se sto associando la legge sbagliata allo stato sbagliato, ma queste sono tutte cose che si stanno discutendo. Si parla di arrestare la persona che, qualsiasi persona che sia connivente con la donna che va ad abortire, quindi appunto anche il tassista che guida Uber è passibile di persecuzione penale. Aborti, cioè leggi antiabortiste che sostanzialmente entrano in vigore dalla sesta settimana, cioè che spesso la donna non sa nemmeno di essere appunto in aspettativa, eccetera eccetera. Ecco, io personalmente penso che diciamo il mio takeaway su tutto questo è, e qua cerco di zittirmi il prima possibile, è questo. Come ho spiegato nell'altra live, l'aborto secondo me è un compromesso eticamente e moralmente sostenibile in una situazione in cui non ci sono alternative valide, nel senso che tutta questa gente, e qua secondo me poi c'è un problema enorme con la giurisprudenza di cui magari parlo dopo perché voglio lasciare la parola agli altri, tutta questa gente che sta a casa e pontifica sul fatto che la vita va difesa senza se e senza ma, poi è gente che sostanzialmente, e qui ci entrano anche molti purtroppo dei legislatori, ovviamente si porta dietro un background ideologico non da poco, ma questo sarebbe anche perdonabile, è gente che fisicamente, secondo me, in molti casi non sa di che problemi terribili stiamo parlando. E non vedo, francamente, io non vedo altre soluzioni alternative al garantire il diritto all'aborto sostanzialmente in tutte le situazioni in cui questo sia tecnicamente possibile. Dopodiché, ho da espandere ancora molto, ma direi lascio la parola a chiunque voglia intervenire. Io partirei da Adriano, perché appunto l'idea era venuta inizialmente di farla con lui, facciamo magari un giro di commenti e poi ritorniamo.
Grazie Giulio. Due osservazioni e poi vi espongo il mio punto di vista. Appunto, per evitare conflitti di interessi, non ho figli, non li ho mai fatti, mai li farò. Per cui non sono, e penso che alcune obiezioni si possano anche rivolgere al fatto che sono quattro maschi che parlano in una questione in cui molto sta intorno alla vita femminile, da tutti i lati in cui uno la vuole avanzare. Numero uno, sulla questione giuridica degli Stati Uniti, non sono americano e in ogni caso la cosa che è interessante della storia degli Stati Uniti è che nessuno negli Stati Uniti è stato chiamato, come dire, a votare direttamente su questa cosa. Ci sono sondaggi, da quello che si capisce c'è una forte maggioranza, spesso intorno al 60-70%, sono campioni, per cui non è che è stato chiesto a 300 milioni di persone cosa ne pensate, che dicono bisogna trovare un punto di compromesso che sia che gli aborti vengano permessi in un lasso di tempo che può andare dalle 8 alle 13 settimane, e dopo si può, come dire, nominare, e quasi nessuno sostiene che in casi un po' più pelosetti, come i casi di stupro e di incesto, la persona che è semplicemente vittima di un rapporto sessuale che non ha mai assecondato o cercato, semplicemente ha diritto di dire voglio dimenticarmi più presto. La Corte Suprema ha sostanzialmente sostituito un giudizio della Corte Suprema di molti anni fa, di 52 anni fa. Questa cosa va un po' contro la tradizione, c'è una tradizione che si chiama stare decisis, che bisogna avere delle ragioni super forti per dire una cosa contro una sentenza che è già stata emessa. Loro pensano che queste ragioni ci siano, c'è una forte maggioranza nella Corte che include anche il capo supremo Justice Roberts. La loro obiezione è che qui non è in ballo, come dire, un piccolo cavillo, un litigio da retrobottega, è in ballo una questione di vita. È un modo, secondo loro, in cui la legge ammette una cosa che invece è un principio che nessuno discute, cioè ammette una forma di omicidio. Hanno ragione o hanno torto, sta un po' a voi. Dal punto di vista politico, a me personalmente, ripeto, non sono americano, non sembra folle che le legislature di ogni Stato cominciano a fare i conti con i propri elettori, cioè che non ci sia una specie di paracadute esterno per dire questa cosa. Anche perché, e qui chiudo la parte giuridica, il diritto all'aborto non c'è nella Costituzione, come non c'è in tantissime Costituzioni. Cioè sono molto rari i casi in cui qualcuno ha scritto in una Costituzione, per Costituzione intendo un oggetto fisico, quella roba che è la legge fondamentale di uno Stato, d'accordo? Queste leggi sono spesso fatte ad hoc, ci sono paesi senza Costituzione, i più famosi sono Israele e l'Inghilterra. Tutte queste cose sono, come dire, decisioni parlamentari in cui si ottengono dei punti più o meno condivisibili o opponibili di compromesso e ogni paese si arrangia. Che gli stati americani abbiano questo diritto deriva semplicemente dalla struttura federale dello Stato, cioè è ammesso che ci siano veri dissensi fra Stato e Stato, non su tutto. Nessuno può reistituire le forme di schiavitù o il commercio degli esseri umani, però ci sono delle cose che vengono considerate come se tu vuoi veramente che il tuo stato sia uno stato dove nessuno beve alcol, ci sono paesi intere con te dove è vietato il commercio dell'alcol e chi vuole bere prenda l'aeroplano e vada altrove. Questa è la posizione della Corte Suprema, che è naturalmente inficiata da una forte spinta politica del gruppo maggioritario, che è un gruppo, per dirla in modo semplice, di un certo tipo di partito repubblicano, molto influenzato spesso da tentazioni religiose. Fine della parentesi giuridica. Sui fatti, l'aborto è abbastanza tragico, non ho nessun dubbio, come è tragico amputarsi una gamba. Nessuno si diverte, si sveglia la mattina, che bello, oggi faccio un'amputazione, né chi deve, come dire, tagliare l'arto né chi si deve far togliere l'arto. Tuttavia ci sono moltissimi casi in cui amputare diventa come dire, l'unica possibilità in cui si salva un paziente e si salva un po' il salvabile. L'aborto è un po' di questo genere, nessuno si diverte a farlo, né a eseguirlo, né a riceverlo e così via. Tuttavia è difficile capire, pensate ai casi molto semplici e dicastici, appunto i casi di stupro, è difficile capire cosa sia l'alternativa. O qualcuno decide di prendere questo bambino e deportarlo in un campo di orfani, oppure non si capisce bene cosa siano le alternative. Le tradizioni sono abbastanza scisse, è interessante a mio avviso che ci sia una forte opposizione alla pratica dell'aborto da parte dei musulmani e dei cristiani e praticamente nessuna da parte degli ebrei. Questo deriva da una dottrina che è tradizionale nella legge, non scritta nella legge orale. Naturalmente la Bibbia non dice niente dell'aborto, però loro dicevano giustamente, è una specie di principio che loro chiamano halakha, e i principi di Halakha dicono che la vita ha come una dominanza, e quindi l'idea è che quello che conta è la vita che hai di fronte a te, la vita della donna, che la donna decida, che ci pensi, non è una cosa da prendere in modo sciocco alla leggera, però che ci pensi la donna e alla fine decida la donna. I medici sostanzialmente seguono l'interesse della paziente femmina. Come la penso io, come dire, sul piano morale? Qui ci sono due aspetti che sono non facili da districare. Uno, a mio avviso, è abbastanza facile. È facile identificare la domanda, meno facile capire qual è la risposta giusta. Quando siamo d'accordo che esistano dei diritti individuali, questi diritti, penso non sia controverso, coprono sia le femmine che i maschi. È il diritto di un individuo di disporre nel modo in cui a lei o a lui piaccia, del suo corpo, del suo tempo, di quello che vi pare a voi. Sostanzialmente sono quei diritti, quel tipo di diritti che dipendono dal fatto che una volta garantito che X è persona, le persone hanno dei diritti. Uno di questi diritti è l'utilizzo del proprio corpo. Perché la cosa diventa subito spinosa e pelosa? Perché ciò che è controverso non è tanto questo diritto, è se siano una o due le persone implicate in queste cose. Cioè, nessuno che non sia, insomma, un po' sciocco, pensa che farsi praticare un aborto dal ginecologo o da quello che è, sia come farsi fare il manicure. Cioè, mi sono fatto tagliare le unghie perché mi secca tagliarmi le unghie da solo, ora vado da un professionista che mi taglia le unghie. Fine. Nessuno ha mai fatto una legge contro il taglio delle unghie. L'aborto non sembra rientrare in questo caso, per cui non è solo eliminare una parte del proprio corpo. Fatevi l'esempio che vi pare a voi, tatuarsi o radersi, cioè delle modificazioni del mio corpo. A me piace essere rasato e vado dal barbiere. L'aborto non è di questo genere. Ora, versione estrema. Come dicevano le mie compagne femministe tanti anni fa, il corpo è mio e me lo gestisco io, il problema è che forse quel corpo non è solo suo. E qui il problema diventa assai spinoso. Non abbiamo al momento una teoria stabile di che cosa conta come individuo, sto parlando qui di individuo biologico, cioè qui si tratta di contarne. La persona gravida, la femmina incinta, è una persona o è due? Perché questo cambia radicalmente la questione. Perché se è una, credo che la questione sia quasi autoevidente, facile, quella persona ha diritto di utilizzare il suo corpo come le pare, per cui se vuole depilarsi è esattamente come se vuole abortire. Se ce ne sono due, no. C'è un problema di tutela della persona che non è la persona, insomma, fertile o adulta o adolescente, dipende dall'età della cosa, e lì bisogna decidere cosa fare. Le cose che io conosco, non sono uno specialista della materia, mi dicono che ci sono veri dibattiti su cosa sia un feto e in che senso si possa dargli lo statuto di persona. Non è affatto facile rispondere, in parte perché, come spesso succede quando lo guardate, sto parlando qui da un punto di vista puramente scientifico, siccome questo è un processo continuo, non esiste quella cosa che esiste nelle leggi artificiali. Cioè, esiste una cosa in Italia, in molti paesi, in cui al mio 18° compleanno, punk, sono diventato cittadino, ho diritto di andare al consiglio comunale, di votare, eccetera, eccetera, eccetera. Però è ovvio che questa è una finzione artificiale, ci sono dei motivi per mantenerla, ma tutto qua, se decidessimo che uno è adulto a 17, andrebbe tutto bene lo stesso. Avremmo solo deciso che, dato, che ne so, il mutamento ormonale del profilo della popolazione, la gente è matura un anno prima di quello che si dice adesso. Nel caso del feto, questo è un processo continuo in cui è difficile capire esattamente quando questa cosa. Una soluzione di compromesso che alcuni hanno proposto, che io trovo non completamente stupida, è di non permettere l'aborto quando il feto è funzionalmente indipendente. Grosso modo, quando lo potete togliere dalla cavità della femmina, e più o meno o con una macchina o con un po' di pompette o con dell'elettricità questa cosa arriva non alla nascita, ma arriva a svilupparsi normalmente. Questa cosa arriva piuttosto tardi, arriva dopo parecchi mesi, non è entro le 10, 12, 14 settimane che ho menzionato. È un compromesso accettabile? probabilmente queste cose, è per questo che secondo me non è male che i parlamenti cominciano a prendersi un po' di responsabilità su queste cose, perché non sono decisioni facilissime, bisogna calibrare varie cose. I filosofi sono molto divisi su questo argomento, c'è un lato estremo, il più famoso sono gli utilitaristi, per chi lo vuole leggere Peter Singer, il quale dice no, che l'infanticidio è accettabile moralmente, non legalmente. Lui dice no, si può uccidere anche un bambino, se un bambino è un problema bisogna uccidere il bambino nato, uscito da tutte queste cose. L'altra posizione naturalmente dice no, la vita è cosiddetta sacra, purtroppo soprattutto nell'ambito anglo, sia negli Stati Uniti che in altri paesi, questo assume dei toni molto ipocriti a mio avviso, perché se uno avesse di queste posizioni, come alcuni cattolici hanno, alcuni non sono ipocriti, la stessa opposizione che uno può emettere all'aborto deve essere moltiplicata per tre nel caso della pena di morte, in cui non c'è neanche una discussione se quello è un individuo, è l'individuo che viene condannato per crimini gravi, gravissimi, quello che impara voi, per cui se bisogna difendere la vita, bisogna difendere la vita di Eichmann come quella dei feti, che poi a voi stia più sulle scatole Eichmann o il bambino non nato, diventa come una specie di svolazzo retorico. La loro posizione è, a mio avviso, errata, non per una mia particolare astio rispetto alla religione, che in alcune cose mi dà, ma perché, a mio avviso, si scontra veramente con quel diritto che io reputavo fondamentale. A me non sembra, e ripeto, qui non sto parlando in termini di dottrina, non ho una teoria nel ramo, a me non sembra che, ad esempio, nei casi di stupro ci sia una base seria per imporre legalmente alla donna a portare a termine i tradizionali 9 mesi di gravidanza e poi bisogna produrre un orfano, bisogna venderlo a chi? Ai preti. A me sembra una cosa molto pericolosa, può produrre enormi danni alla vita delle donne. Gli stupri non sono una cosa minore, sono milioni al mondo, per tutte le ragioni che si possono disprezzare quanto si vuole, ma succedono, e molta gente ha questa cosa. Certo, ci sarà una piccola percentuale di persone che magari poi si innamora del bambino che è nato, come spesso succede a chi ha fatto figli, ma ciò detto, questa è una minoranza, c'è della gente che senza nessun autointervento si vede rovinata la vita a se stessa, alla madre e probabilmente anche alla figlia o al figlio, lì mi fido di più degli psicologi, degli psichiatri, dei neurologi, chi ha visto questi casi. Dove si trova un punto di compromesso? Negli Stati Uniti la cosa è difficile perché il dibattito è diventato estremamente polarizzato nel senso magnetico, cioè c'è veramente un sud e un nord magnetico. Secondo alcuni questa cosa è una specie di genocidio, tanto quanto, per dirne una, non so, quello che vi pare a voi, i turchi con gli armeni o i nazisti con gli ebrei o quello che vi pare a voi, le cliniche e gli ospedali che operano aborti sono campi di concentramento dove vengono uccisi innocenti in numeri enormi. A me sembra una posizione dubbia, nel senso che non so bene se vi siano delle basi proprio di ordine scientifico per dire che questi sono persone. Alcuni stati americani sono passati per questa cruna del lago, decidendo no, che il feto è una persona giuridica, cioè ha dei diritti, esattamente nello stesso senso in cui un bambino ha dei diritti anche se non vota. Non è che essendo un bambino, non, come dicono gli italiani, non una persona maggiorenne ha perso dei diritti, ha diritto a non essere torturato, a essere trattato in certe condizioni. A me, onestamente, sembra che la soluzione di moltissimi paesi, non tutti, però moltissimi, sia sensata, che l'aborto sia una forma che viene difesa come ultima ratio, e certamente da auspicare o da preferire una enorme diffusione degli anticoncezionali, pre e post sesso, come certamente Giulio sa, ma penso che tutti sappiano, non solo c'è la famosa pillola del dottor Pincus che una persona può prendere, ma c'è anche una pillola del giorno dopo che dice oh, è andata male, si è rotto il preservativo, insomma tutte le disavventure che alcuni hanno avuto, si può prendere una pillola il giorno dopo, e vabbè, insomma, fa un po' male, fa un po' di nausea, ma molto meglio che essere un aborto chirurgico. A me questa sembra la cosa sensata. Politicamente è molto difficile. Gli Stati Uniti hanno incartato un meccanismo che è veramente strano, nel senso che l'effetto che questa cosa avrà sarà di produrre quello che giustamente i ginecologi chiamano turismo della sanità, cioè che la persona che vive negli stati più più estremisti, nel senso di opporre l'aborto a tutti i casi, a tutto quello che succede, se fosse anche che il bambino nasce scemo o nasce male, che c'è un rischio, anche proprio un rischio medico per la persona incinta, questi semplicemente prendono l'autobus e vanno a Chicago, a Los Angeles, a New York, negli stati che invece dicono no. È pessimo, sì, anche perché introduce una variante di classe che a me fa un po' ribrezzo, cioè questo dipende anche da quanti soldi hai, perché poi voglio dire, certo, per la signora più o meno benestante, vabbè, prendo l'aereo, cioè, passerò 2 giorni a New York e buonasera, quando ho fatto l'aborto andrò a farmi una bevuta per dimenticarmelo, perché gradevole non è. Nei paesi europei, devo dire, questa è la mia impressione, mi sembra che la cosa sia gestita in modo molto più saggio, anche nei paesi molto religiosi, il caso più tipico erano naturalmente l'Italia e l'Irlanda, quando la cosa è stata sottoposta a un referendum più o meno onesto, la maggioranza della gente ha detto no, non è che auspichiamo l'aborto, vogliamo mantenere delle garanzie legali che possano ridurre il più possibile la clandestinità dell'intervento di aborto, si metteranno un po' di limiti. Questo naturalmente produce contraccolpi perché c'è un gruppo di medici cosiddetti obiettori che dicono non lo farò mai a nessuna condizione, non me ne importa niente della legge, arrestatemi se volete. Però, voglio dire, grosso modo in Irlanda quanto in Italia, come certamente in Francia e in Inghilterra, con l'eccezione della Polonia, devo dire, l'aborto è largamente preservato. Io modestamente, e qui chiudo, a me pare che gli europei abbiano, come dire, battuto il martello sul chiodo di una forma di compromesso accettabile. Più contraccezione possibile, quindi più educazione sessuale, soprattutto delle persone giovani, dai 10 ai 15, ai 16 anni, insomma, decidete un po', queste cose sono un po' vaghe, adesso che quando si bisogna cominciare, insomma, prima possibile direi, avere una vasta disponibilità di contraccettivi disponibili senza ricette, che siano facilmente accessibili, di costo abbastanza basso, spingere fortemente, cosa che a mio avviso non viene spinta fortemente a sufficienza, per la contraccezione maschile, cioè che chiunque decida di non avere cose, cioè di evitare nell'ambito del possibile tutti i possibili incidenti. Chi non ha l'intenzione espressa di fare figli, si può fare vasectomie, ci sono anche delle cose chimiche, questa cosa si può fare. Naturalmente, io su questo sono d'accordo con Giulio, estrema ratio rimane il fatto che tutte queste cose sono, come dire, di loro natura fallibili, qualche cosa passerà, qualche spermatozoo andrà a fare il suo mestiere, indipendentemente dalla prudenza o dalla buona volontà di chiunque. In quel caso l'estrema ratio io lo manterrei. Se dovessi dare la mia opinione, ecco, una cosa variabile tra i 10 e i 15 mesi a me sembra sensato. Dopo ci penserei molto, anche perché dal punto di vista medico la cosa si complica abbastanza considerevolmente. E anche dal punto di vista in parte psichico, cioè a 7 mesi si sente un bambino in pancia, mi dicono le femmine che hanno partorito, non è che si sente il prurito, è un po' diverso. Questa è la mia modesta opinione. Nel caso degli Stati Uniti devo riconoscere che la cosa è molto sotto pressione, però bisogna anche essere seri. La Costituzione non prevede questo diritto. La sentenza originaria era, secondo me, costruita un po' con la cera lacca, cioè dicendo che questo era un modo di evitare che venisse infranto il muro della privatezza. A me sembra assai debole l'argomento. E anche per
su questo poi ci torniamo, Adriano.
Ci può tornare, ma voglio dire, la sentenza a mio avviso era abbastanza debole, ha naturalmente prodotto un grande scudo perché gli stati si toglievano la responsabilità di fare decisioni, di prendere decisioni che spesso sono difficili e contro una parte considerevole dell'elettorato. Tuttavia, la mia modesta impressione, da quello che ne so, dalle persone che conosco, è che le donne americane non sono così diverse dalle donne irlandesi o calabresi o spagnole. Se ci fosse un modo di mettere sotto pressione, anche a livello legislativo, i deputati di ogni Stato, che le donne si mettano in movimento e lo facciano. Io sono con loro, sono d'accordo, sono d'accordo che si possano accettare dei compromessi. Non trovo molto forti i ragionamenti dei filosofi, o certamente non convincenti per me, stile Peter Singer, che anche l'infanticidio va bene, c'ho dei dubbi. Ciò detto, la cosa potrebbe tornare, forse contro la volontà della Corte Suprema, in una forma più energizzata in cui gli Stati cominciano a prendere le decisioni che sono sostanzialmente responsabilità legislative. La cosa scientifica, ripeto, è controversa, nel senso che non c'è una risposta ovvia. Sia il feto o meno una persona, le ultime cose che ho letto ieri notte, peraltro, per farvi un esempio, c'è uno che dice che ci sono tre persone in una donna incinta, no? Si chiama William Morgan, è un filosofo molto astuto, però appunto questi sono un po' raffinamenti accademici. La questione è obiettivamente controversa e siccome la pressione sociale è così forte, siamo un po' nella condizione di prendere un compromesso un po' a ribasso, si prende il meno peggio di quello che passa al convento. La soluzione ottimale in cui tutte le persone che sono nate, come dire, per una scelta ipercosciente, qui ci sarebbe un altro affare complicato, per una scelta ipercosciente dei genitori, il bambino non ha mai consentito a questa cosa, potrebbe essere uno che, come dire, suicida perché è depresso di natura, lasciamo perdere, questione complicata. Ma diciamo, in una condizione semi-ottimale, quando padre e madre sono convinti che hanno voglia di avere un figlio, che lo fanno senza lo stupro, senza nessuna forma di violenza non consensuale, in quel caso nessun problema. Quando queste persone, ripeto, forse previo una maggiore disponibilità della contraccezione, pensano che o ne hanno avuti abbastanza di figli, oppure che nel caso loro sia inopportuno averne, è bene che non lo facciano. Extrema ratio resta una soluzione di compromesso di cui il sottoscritto, nella sua modesta ignoranza, non vede un'alternativa. Se qualcuno ne ha una migliore, sono contento di ascoltarvi, ma io non la vedo. Grazie e sto zitto.
Gerardo.
Ma stavo pensando, adesso ascoltando Palma, che ci sono come dei paradossi a fare questa discussione che ci getta direttamente da certi punti di vista negli anni 70-80, non a caso lui ha rievocato appunto alcune posizioni di allora, alcuni dibattiti di allora. Il paradosso di questa discussione è che c'è stato, a differenza di allora, quando c'era tutta una battaglia sui diritti e su queste cose, sull'emancipazione, tutte queste cose che volete, ci sono stati di fatto oltre 40 anni di esperienza, e questo secondo me è un dato dal quale è necessario partire, cioè nel senso che mentre allora, o come è successo in Irlanda, insomma, in cui sono pochi anni che c'è la legge, in Italia invece la legge appunto ha la sua età e uno può chiedersi, beh, ha funzionato o non ha funzionato? E la domanda è, il criterio su cui ha funzionato è chiaro, trasparente, evidente, o appunto che cosa doveva fare? Allora, secondo me i criteri sono sostanzialmente due. Io preferisco di gran lunga il termine interruzione di gravidanza, ho detto anche l'altra volta il termine aborto, ma ecco, nell'ambito della situazione di interruzione di gravidanza, che può essere determinata nella richiesta della donna da molti fattori, è stata tutelante rispetto alle condizioni in cui questa interruzione poteva avvenire o non lo è stata? Quello che sappiamo è che il numero di interruzioni di gravidanza è drasticamente calato rispetto appunto all'inizio degli anni 80, quando avevamo 250.000 interruzioni circa, insomma, spanne in Italia. Adesso, dato 2020, ne abbiamo poco più di 60.000, insomma, è un calo importante. Certo che sono calate anche le nascite, però c'è un calo importante. Prima della legge, quante erano le interruzioni di gravidanza? Non si sa, semplicemente perché erano clandestine. Cioè, avvenivano in condizioni che non erano sicuramente tutelanti. la condizione appunto della donna. Secondo criterio, è tutelata la genitorialità? Qui mi attacco a, mi collego a tutte le cose che diceva adesso Palma rispetto al, all'avere anche da parte dei nascituri il diritto a, ad essere allevati in un contesto, no? Di poter crescere in un contesto supportivo e favorevole, che non necessariamente deve essere la sua madre naturale, altrimenti questo naturalmente non sarebbe, ma è questo un diritto del nascituro indiscutibilmente, cioè che cosa si è fatto e quanto si è fatto per trovare la genitorialità. Adesso io non entro in queste cose perché davvero ci porterebbero lontano, è ovvio, e non sto qui a ripetere insomma tutte le cose dette e stradette sul fatto che parliamo di un'estrema ratio. Quello che semplicemente sto dicendo è che abbiamo evidenze sul fatto che una legge è stata in grado non solo di regolamentare e supportare, ma è stata anche in grado di ridurre questo tipo di fenomeni, dando in qualche modo un supporto a persone che nella vita si trovano in un momento di grandissima difficoltà, perché si trovano a non saper gestire un evento che è appunto la gravidanza e a porsi il problema di come farlo. Spesso succede che queste, alcune persone, per esempio, si trovano nella condizione di avere un aborto spontaneo, no? E questo, per esempio, è un altro caso che va considerato, perché fa capire come l'interruzione della gravidanza sia un evento di per sé naturale, cioè può accadere, insomma, indipendentemente anche dalla volontà della donna, non è voluto, però può accadere. Se ci sono delle questioni spinose, sicuramente dal punto di vista etico, secondo me non riguardano in sé la questione dell'interruzione, cioè, o meglio, sì, certo, riguardano in sé la questione dell'interruzione, se ne può ragionare finché si vuole, ma abbiamo visto come si va da 100.000 parti. Se io ho una perplessità grande, ce l'ho relativamente alle questioni delle diagnosi prenatali e di quello che succede quando vengono date diagnosi di possibilità di difetti, alterazioni, problematiche riguardanti il bimbo. Cioè quando si pone la questione della genetica in maniera strisciante, sottile, non dichiarata, e si collega l'interruzione della gravidanza a una scelta di questo tipo. Su questo io onestamente ho delle grandissime perplessità. Perché, ripeto, se il criterio è la tutela della genitorialità e la tutela appunto del diritto, sicuramente in un contesto possibile, no? Di tutte le persone vicine nel mondo, è chiaro che non ci sono individui di serie A, di serie B, non ci sono i bambini giusti e i bambini sbagliati, ci sono semplicemente i bambini, la loro madre e la possibilità che la loro madre ha di portare a compimento il percorso della gravidanza. E questo aprirebbe un altro canale nella riflessione. Relativamente ai tempi, i tempi sono, anche questo è un argomento di riflessione che andrebbe affrontato, perché quello che valeva per esempio 30 anni fa, 40 anni fa rispetto a quello che giustamente Palma ha indicato come criterio di vitalità, di autonomia vitale, no, da parte del feto, e quindi possibilità di sopravvivenza anche fuori del grembo materno, beh, di fatto si è molto spostato verso il basso, perché le possibilità rianimatorie oggi non sono commensurabili per esempio a quelle di molti anni fa. Questo è una cosa che fa riflettere, e qualsiasi interruzione di gravidanza appunto va intesa, secondo me, alla luce di questo, non tanto come dare la morte al feto, quanto appunto di interrompere la gravidanza in una situazione in cui questa non è più possibile e consentire, laddove è possibile, al feto la sopravvivenza indipendentemente dalla madre, che non è più in grado di portare avanti la gravidanza. Questa logica che è anche un po', se vogliamo, un principio etico, spesso non viene considerata sufficientemente, però è quello che per esempio ha portato al fatto che alcune situazioni di gravidanza relativamente tardive, anche in 19esima, 20esima, 21esima settimana, ecco, potessero comunque proseguire indipendentemente dal fatto che il bimbo potesse stare nel grembo materno. Allora, peraltro mi permetto di correggere quello che diceva prima Palma, i movimenti fetali la donna li percepisce dalla 16esima alla 20esima settimana, quindi intorno al quarto mese continua a sentire i primi movimenti fetali, e questo è anche un criterio spesso da un punto di vista psichico, per capire quanto sta mentalizzando la presenza di un altro all'interno del suo corpo. Insomma, ecco questo, perché nei primi mesi invece la percezione psichica non è tanto sull'altro, tanto è vero che spesso molte persone vanno a farsi le ecografie, vanno a farsi gli esami, per sapere di essere incinte in qualche modo. Certo, sì, hanno delle percezioni, ma è un costrutto cognitivo spesso all'inizio, no? Solo successivamente diventa poi la percezione di un altro presente nel tuo corpo. Fatalità 16-20 settimane è anche quel momento che chiaramente indica un'evoluzione, una possibilità a parte del bimbo, insomma, di arrivare ad avere, insomma, quelle autonomie. Allora, è chiaro che stiamo parlando di una questione molto complicata e molto legata appunto a degli aspetti clinici e a quello che secondo me è una saggia conduzione di un percorso di gravidanza, saggia dico perché si ispira a dei principi saggi, appunto la tutela della gravidanza, la tutela della genitorialità. Detto questo, che insomma poi volendo naturalmente si può approfondire, è sottolineato come in nessun modo questo deve lasciare spazio alla questione eugenetica, perché questo mi vede davvero estremamente perplesso, c'è da dire che l'inattualità di questa discussione è nella trasformazione di questi principi appunto in possibilità legate alla legge. Allora adesso discutiamo tanto di quello che succede negli Stati Uniti, io mi associo in particolare con Giulio, con cui mi complimento per il fatto che, beato lui che c'ha perfino una giacca, qui si muore dal caldo, chiuso la parentesi, ma voglio dire, la stessa Corte Suprema, come saggiamente ha detto Palma, sicuramente se la fanno votare sulla pena di morte è favorevole. Sull'interruzione di gravidanza non lo è, perché appunto sostiene che si tratti di un omicidio, eccetera eccetera, e questo non mi torna, perché se uno deve tutelare la vita, deve tutelare sempre, comunque, in ogni condizione, se questo è un principio vero. Ripeto, mi sto spostando fuori di un contesto clinico, me ne rendo conto, però devo dire che questa cosa mi lascia molto perplesso che la stessa Corte Suprema probabilmente è assolutamente favorevole al fatto che si vendano dei bazooka a dei sedicenni, e onestamente anche questo non mi sembra proprio il miglior modo di tutelare la vita. È solo un'osservazione per dire come la trasformazione di principi che sono molto fondati, eticamente molto fondati, in aspetti di tipo giuridico, poi purtroppo sia drammaticamente segnata da convinzioni politiche, da atteggiamenti politici in cui di fatto si affermano dei principi, non necessariamente questi principi poi sono correlati, sono connessi, insomma, con quelli che sono gli aspetti pratici. Non la voglio tirare lunga, ma anche se l'argomento, ripeto, è sicuramente interessante e dà molte aperture, rispetto a quello che diceva anche Palma adesso sul fatto se si tratta di una persona, se si tratta di due persone, o tre, o quattro, o cinque, io gli chiedo, ma quanti Adriani Palma ci sono? Ce n'è uno solo? Siamo tutti una persona sola? Adesso io non è che voglio aprire una discussione sull'unità individuale, sulla memoria, su tutto quello che volete. Io credo che la questione relativamente, appunto, va posta relativamente a quanto noi sappiamo del costruirsi di una diade dentro il percorso della gravidanza. Questa non è subito data, cioè non è un fatto naturale dal punto di vista emotivo, appunto, lo dicevo prima, c'è un momento in cui viene concepito la presenza dell'altro, prima è un dato cognitivo, semplicemente, cioè viene informato dal test, cioè le donne non sono come i gatti o le balene che percepiscono dal proprio corpo di essere incinte. A un certo punto sospettano, hanno la menorrea, e quindi allora la domanda è, rispetto a chi ragiona appunto sul fatto che non c'è una persona sola, ce ne sono due, io sottoporrei questa valutazione al fatto che ce ne sono due nel momento in cui c'è la percezione che ce ne siano due, c'è il vissuto che ce ne siano due, c'è l'esperienza che ce ne siano due, perché altrimenti insomma tutti potremmo essere tante persone, ed è lo stesso problema, adesso ci porta lontanissimo, insomma, nella questione dell'imputabilità, insomma, no? Cioè, se io commetto un reato, però sono uno stato mentale che non era quello mio ordinario, quindi sono responsabile, imputabile, non lo sono, cioè chi l'ha fatto io, l'ha fatto qualcun altro. Insomma, è un discorso alquanto complesso, ma certo non ho la pretesa di risolverlo, casomai di aprire, ecco, la questione su chi dice che a priori la madre non è sola, la madre fa la madre, prima di diventare madre ci mette 9 mesi, non è un caso che la gravidanza duri 9 mesi, insomma.
Giulio, solo un'osservazione brevissima, che è davvero un'osservazione, non voglio, come dire, implicarvi tutti in una discussione. Invito tutti a stare molto attenti a dare questa, che è una forte tentazione di tutti noi, quando è che questo, diciamo, individuo biologico, questo grande cumulo di cellule è persona, quando ha la percezione, la coscienza, ognuno ha il suo, come dire, la sua proprietà preferita. Attenzione, c'è un gruppo enorme di psichiatri che, ad esempio, che dice che non solo i comatosi, ma molti Alzheimer non hanno nessuna di queste proprietà, cioè hanno degli stati. Per cui bisogna stare attenti, perché uno dei pericoli e uno dei motivi per cui detesto l'etica, che è sempre una discesa molto scivolosa, appena tocchi questa roba, e allora bisogna uccidere quelli che sono in coma, bisogna uccidere quello che è svenuto, bisogna uccidere quello che si è drogato, perché ci sono anche dei sistemi molto più banali di Alzheimer, ci sono delle piccole pillole che ti tolgono appunto la coscienza, la percezione e così via. Per cui io starei attento. E solo questo, voglio dire, la mia posizione forse appunto deriva da una tradizione. Io, se dovessi scegliere, la donna ha più diritti del resto, perché la donna è presente a me. E in questo senso il diritto della donna, che può darsi anche sia a volte abusato, cioè che abortisca per ragioni, come dire, i futili motivi, perché voleva andare più spesso in Sicilia a fare il bagno e le scocciava che la gravidanza doveva venire in luglio, eccetera, eccetera, eccetera. Mi scuso, il parto doveva venire in luglio. Questi, secondo me, sono i rischi che si possono correre. La questione è veramente, sono completamente d'accordo, ci sono tanti Adriani Palma e probabilmente se uno li vede in una serie temporale ce ne sono quasi un'infinità, cioè sì, ci sono dei rapporti fisici fra me stesso a 6 anni e me stesso a 66, ma io, se guardo me stesso bambino, non vedo me, vedo come un ingenuo, un po' scemo, insomma, vabbè, un bambino, nulla di straordinario, tutto qui. Per cui ci andrei molto cauto su provare a imporre su questa cosa dei problemi, che sono veramente dei problemi un po' di filosofia della mente. Quando è che queste proprietà sono abbastanza coalizzate per dire c'è una persona? Quando è percepito? Quando alcuni dicono ancora quando un altro ti percepisce e così via e così via. Sono tutte posizioni che a me hanno delle basi, sono discutibili ma sono rispettabili. Tuttavia, penso che sia un rischio su una questione di questa gravità sociale. Voglio dire, quando c'era l'aborto clandestino, è vero che non ci sono i numeri, ma probabilmente erano 1 milione di aborti clandestini fatti con l'attaccapanni rotto, insomma, con dei metodi di cui non voglio dar dettagli perché fanno un po' venire veramente il vomito. Adesso questa cosa ha almeno il vantaggio che ogni volta che si giunga a quella che Giulio diceva è un'extrema ratio, almeno è un ginecologo, cioè una persona che è qualificata, che se succede un incidente. Tutto qui, prego.
Su questo poi riprendiamo. Allora, direi
Giulio, scusami, solo una cosa.
Povero Matteo, ragazzi, che
adesso lo lascio subito.
Abbiamo fatto il primo giro di commenti,
lo lascio subito e mi tacerò. No, volevo dire a Palma che condivido moltissimo la necessità di questa cautela, tant'è vero che io sarei ancora di più cauto, no? Per questo dicevo, è importante evitare di dare qualsiasi linea, qualsiasi cut-off in cui prima c'è la vita, dopo non c'è la vita, prima c'è l'identità, dopo non c'è l'identità. Per questo dicevo questa cosa. Ponevo solo il problema di avere, da un punto di vista clinico, dei criteri operazionali, cioè concretamente a cosa devi pensare. Quindi sono d'accordo con te quando dici poi io penso alla donna che ho davanti, punto. Scusami Matteo e vai pure.
Nessun problema, anche perché in realtà qui si invita la cautela, io purtroppo cautela non so cosa sia, cioè sono un piemartello sui temi scivolosi.
No, no, però attenzione, io ti ho detto evitiamo.
Davo caratteristiche della mia natura, tranquillo. No, più che altro, allora, intanto volevo riprendere un commento dal pubblico che ho visto abbastanza spesso in quest'oretta. Allora, va bene che siamo quattro maschi, farebbe piacere che ci fosse una donna, però per, diciamo, discutere di questioni, come dire, di ordine etico, a mio avviso vince il principio della necessità del metodo, della logica, e non è che se uno è uomo o donna, allora questo rischia di venir meno. Il metodo ce l'ha chiunque, diciamo, sotto questo punto di vista.
Scusami, a questo punto ti devo interrompere per forza, perché vorrei dire questo a chiunque abbia fatto questa obiezione. Avete sicuramente in parte ragione, nel senso, non credo che ci sia che il sesso determini chi può discutere su un tema appunto di interesse comune. Detto ciò, sono ben felice se mi trovate quattro donne, ovviamente, diciamo, tra virgolette, competenti, che abbiano una qualche tipo di competenza in materia, di far loro fare anche 10 live di seguito sull'argomento, su questi argomenti. Quindi lancio un appello, chiunque sia interessata, come al solito, ci scriva, ci contatti, e siamo ben felici di coinvolgere appunto persone di sesso femminile. Quindi è una coincidenza, è stata una live improvvisata, in realtà doveva essere io e Adriano, poi ho steso a Gerardo perché sapevo che era interessato, e poi Matteo si è aggiunto perché era interessato anche lui, quindi, ma non c'è nessun tipo di discriminazione da questo punto di vista su Liberi Oltre, quindi siate rassicurate.
Infatti, detto questo, allora, io personalmente ritengo invece che proprio qui ci sia un dovere di discriminante etica, cioè perché ogni volta, diciamo, con una certa cadenza ciclica ci troviamo ad affrontare questi temi? Perché non c'è una volontà, diciamo, di porre a fronte di evidenze scientifiche, diciamo, un limite tra quello che è vita e quello che non è vita? Questo comporta ovviamente ovvero analizzare un alveo abbastanza ampio di casistiche che spaziano dal momento appunto della concezione dall'aborto fino alla pena capitale. Di per sé, senza dar fuori tema, la pena capitale io personalmente la legittimo perché l'extrema ratio a fronte di azioni individuali che si pongono fuori dall'alveo della civiltà umana. Nel momento in cui un individuo si pone al di fuori di questo alveo, non ha più diritto a stare nella civiltà, è irrecuperabile. È l'extrema ratio, infatti. Termine. Detto questo, quanto è successo negli Stati Uniti, personalmente la trovo una decisione a dir poco inaccettabile. Perché questo? Lo dico da un punto di vista di, diciamo, di idee liberali. Allora, nel contesto del liberismo, ho visto in questi giorni, c'è in realtà una forte divisione. Perché in molti parlano di democrazia, parlano di federalismo, ma tutto questo parte, diciamo, da due questioni fondamentali. La prima è che la Costituzione degli Stati Uniti in realtà non dice quali sono i diritti, tutti i diritti. Paradossalmente, la circolazione fra stati non è indicato come diritto nella Costituzione statunitense, eppure nessuno l'ha mai messo in discussione. Di fatto, neanche la Costituzione italiana parla appunto di aborto, abbiamo visto prima che soltanto in quella Costituzione, lo dico esplicitamente, ma questo non comporta che la questione non possa essere presentata, è una questione di interpretazione, di far coesistere dei principi. D'altro canto, le Costituzioni, diciamo, non sono dei dizionari, è la legge fondamentale, le necessità fondamentali poi possono variare nel corso del tempo. E questo, diciamo, è il primo punto. Il secondo punto è il diritto all'aborto. Lo consideriamo un diritto fondamentale o non lo consideriamo un diritto fondamentale? Perché se lo consideriamo come fondamentale, allora non mi si può venire a parlare di decisione ascrivibile al federalismo. Non è come decidere il livello della tassazione della spesa pubblica. Qui parliamo dei diritti umani, e i diritti umani devono essere, diciamo, imposti a un livello più centralizzato. Parliamo dei diritti minimi, dei diritti dell'esistenza. Per questo non si può parlare di federalismo se lo si considera un diritto fondamentale. E di fatto qui qual è appunto il problema? Il problema è, quando parliamo di aborto, parliamo di una situazione in cui abbiamo una o due persone, una o più persone, perché di fatto, nella mia personalissima opinione, è che il momento che determina la nascita, diciamo, dell'effettivo essere umano, e cui si pone appunto fine al diritto dell'aborto, è quando questo individuo è considerabile umano, che dal mio punto di vista è lo sviluppo del sistema nervoso, quindi di una sorta di base operativa della coscienza. Prima di questo non c'è un essere umano, c'è un insieme di cellule, c'è un motore che è il cuore, ma fino a quel momento non c'è una vita. L'uomo ha un cervello, ha un sistema nervoso, la nostra coscienza che ci distingue da quelli che sono gli esseri non senzienti, ma ci distingue anche dagli animali. Al di fuori di questo non si è ancora umani. Ovviamente, attenzione, con questo non voglio dire che allora dovremo poter lasciare il diritto di abortire fino al 9° mese, assolutamente no. La coscienza ovviamente la sviluppiamo nel corso della vita, se no, altrimenti per principio dovremo applicare cosa? La pena capitale a qualsiasi stupido? Che la stupidità è un concetto variabile? Assolutamente no. Quindi in questo contesto questo è il mio ragionamento. Ovviamente è una decisione complicata, porre dei limiti, ma in questo momento dire non esiste un diritto federale, un diritto costituzionale all'aborto, significa rischiare veramente di limitare la possibilità di tutelare le donne e le loro scelte. Fin tanto che non c'è effettivamente una vita umana, le donne hanno diritto di scegliere. E questo diritto deve essere garantito in qualsiasi condizione, non soltanto diciamo quando per esempio si rimane incinta perché si è vittima di stupro, ma anche per tutte le altre situazioni. Ovviamente c'è chi, diciamo, magari che ne so, si lascia mettere incinta perché non voleva usare il contraccettivo, benissimo, deve pagare il costo dell'operazione. Perché sei stato irresponsabile, tu hai fatto una scelta, hai avuto delle conseguenze indesiderate, ma che erano chiare, di fronte a quell'atto tu devi pagarlo. Punto. E questo è il fatto. Il diritto fondamentale dell'aborto, che io considero tale, deve essere garantito non soltanto per questa situazione di emergenza, ma come principio generale. E di fatto, ad oggi, avere degli stati che già si muovono con una linea di blocco totale, significa condannare delle persone all'illegalità e a sua volta mettere a rischio quello che è la loro vita. Di fatto, se ricordiamo quelli che sono i metodi, diciamo, di aborto pre-pillola, pre-intervento chirurgico, qual è il rischio? Il rischio che questa persona, questa donna, appunto, finisca menomata, possa morire a sua volta. E quindi noi parliamo di tutela del diritto alla vita mettendo a rischio il diritto alla vita della donna stessa. Questo è il fatto, ma anche paradossalmente per il nascituro stesso. Se una donna mette al mondo un figlio che è vittima, appunto, che è figlio di uno stupro, magari questa donna non lo sentirà neanche come suo. Potrebbe darlo in adozione, certo. Addirittura c'è chi in certi ambienti parlava di vendere figli così, nati allo stupro, poi venderlo fuori come se fosse una merce. Cioè, della serie, torniamo ai principi di schiavitù. Di fatto, questa stessa persona potrebbe, che ne so, nasce e poi scoprire quello che è stato e avere al suo stesso dei complessi. Quindi, fin tanto possiamo avere un margine decisionale. Lasciamo il margine decisionale. Ovviamente non ci si può aspettare, come direi, trovare in certi ambiti delle posizioni chiare e nette. Solamente trovo che sia una decisione appunto ideologica in quanto etica. Non troverete mai, diciamo, chi si riferisce ai liberali nel liberismo non troverà mai una risposta unanime, perché il liberismo è una filosofia politica che pone al centro le questioni della libertà individuale. Non pone un dizionario, una metrica di quelle che sono le libertà individuali. Anche perché poi, e questo è un punto fondamentale che qui è stato sollevato, qui si parla di entità dei diritti e di soggetti che godono di diritti. E capire se il feto è un soggetto che ha dei diritti. E se sì, in che misura, quando, come. Perché paradossalmente appunto si parlava anche dei 18 anni. I 18 anni è un limite convenzionale, determinato secondo la base di certi ragionamenti, psicologici, almeno questo me lo spiegavano quando studiavo diritto privato, visto che una volta era 21 anni, però appunto si va in un ambito particolarmente veramente complesso, ma che bisogna affrontare. Questa, diciamo, è la mia posizione detta in modo molto riassunta.
Grazie. Allora, io volevo commentare molto rapidamente e poi, diciamo, siamo già arrivati all'ora abbondante di live e questo era solo il primo giro di commenti. Ovviamente questo dà un indice su quanto sia complesso questo discorso. Vorrei commentare molto rapidamente su tre punti che sono stati aperti, il più rapidamente possibile, e poi, diciamo, farei un giro conclusivo appunto di commenti, di considerazioni. Adriano a un certo punto ha detto sulle fasi dello sviluppo del feto, quando è che si inserisce la coscienza e quando è che non si inserisce la coscienza. Allora, sto preparando una registrata che andrà poi sul canale STEM, ma da questo punto di vista vorrei far notare molto rapidamente questo, che sostanzialmente fino a più o meno diciamo fra i 50 e i 100 giorni di gravidanza, quindi 3 mesi, quello che noi individuiamo nel feto come sistema nervoso è in una fase estremamente primordiale in cui non avvengono scambi di informazioni di nessuna natura. Dopodiché dal terzo mese in poi comincia a verificarsi quella che si chiama la migrazione dei neuroni, quindi diciamo comincia a formarsi un abbozzo di quello che è il sistema nervoso. Ci sono scambi di informazioni a questo punto, sì, ma si tratta di informazioni differenti da quelle che i neuroni si scambiano, diciamo, nell'individuo adulto o nel bambino neonato. Sono informazioni di carattere citochimico per dire ai neuroni vai lì o vai là, insomma, vatti a infilare, perché i neuroni nascono in un punto del cervello e se ne vanno in un altro punto. Sono informazioni di carattere citochimico, nel senso infilati là, mettiti lì, fai radici lì e finisce qua. Dopodiché un abbozzo di coscienza, diciamo, più che di coscienza direi di percezione sensoriale, che è una cosa molto diversa dalla coscienza, di là sulla coscienza ne abbiamo fatte una valanga su questo canale e una valanga ne faremo, un abbozzo di percezione sensoriale che non avviene con le modalità in cui avviene nell'adulto, si verifica negli ultimi mesi di gravidanza e si verifica anche un abbozzo di risposta, i famosi calcetti e l'agitazione tra virgolette motoria che il feto dimostra, diciamo, alla fine, verso il termine della gravidanza. Ma per farvi capire un'altra cosa, per mettere le cose in un contesto ancora più ampio, la mielinizzazione, che permette ai neuroni di parlare fra di loro, Adriano se ne è proprio andato, avviene, addirittura si verifica fra la fine della gravidanza e l'inizio e i primi anni di vita, i primi mesi di vita. Quindi ecco, diciamo che non sappiamo quando arriva la coscienza, ma sappiamo benissimo quando non c'è la coscienza. E come ha detto Adriano prima, il termine, tra virgolette, del terzo mese, flessibile, 28 settimane, va bene, è abbastanza ragionevole da questo punto di vista, perché sappiamo che qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di forma di vita stiamo terminando, non è in quel momento non è nemmeno paragonabile a quella del neonato o di un individuo formato. Poi, parlando del discorso, qualcuno diceva le interruzioni volontarie di gravidanza sono nella stragrande maggioranza non dovute a stupri, malformazioni del feto, eccetera, eccetera. È vero. I problemi socio-economici, fisici e mentali della donna che deve portare avanti la gravidanza e mantenere il figlio non sono una cosa secondaria. La gravidanza è qualcosa che induce nella donna, anche nella donna perfettamente sana, dei cambiamenti che in molti casi possono essere permanenti, problemi vascolari, problemi endocrinologici, problemi di, diciamo, tra virgolette, legati alla dieta. Ci sono molte donne che fanno estremamente fatica a riacquistare un peso forma post-gravidanza, problemi di agli organi interni, di dislocazione degli organi interni, eccetera, eccetera. La gravidanza, ragazzi, non è uno scherzo. Da questo punto di vista sono empatetico, anche se non condivido il discorso. Ci sono 4 uomini a parlare, diciamo. Se chi segue Liberi Oltre sa benissimo che ci sono 4 uomini a parlare qua per coincidenza, non perché non vogliamo appunto accogliere le donne a parlare di questo discorso, ma siamo estremamente, cioè vorrei comunicare a chi ha posizionato abortiste all'interno della chat e fuori, dobbiamo essere molto attenti, perché la gravidanza per una donna non è uno scherzo, e noi come società diciamo chiediamo il consenso informato anche per una, ormai stiamo chiedendo un consenso informato in alcuni paesi addirittura per una puntura, per un prelievo di sangue. Quindi una gravidanza non voluta non è un qualcosa, diciamo, che tra virgolette si può equiparare a, diciamo, una passeggiata di salute. È come se fosse un trattamento sanitario a tutti gli effetti, da un punto di vista degli effetti che provoca nel corpo della donna. E infine, e qua viene la parte più pragmatica, che è molto importante e che è stata accennata da Gerardo, mi pare, e anche da Matteo, in tutti i paesi in cui si sono in realtà pure da Adriano, in tutti i paesi in cui si sono introdotte leggi pro aborto, si sono introdotte parallelamente alle leggi pro aborto tutta una serie di supporti sociali che hanno sostanzialmente causato una enorme discesa degli aborti. I paesi, gli stati degli Stati Uniti, dell'Unione Americana, che sono più liberal da questo punto di vista, che sono probabilmente la California, Oregon, Washington State e New York, hanno tutti visto inequivocabilmente un calo degli aborti negli ultimi 3 decenni. È un calo anche molto significativo degli aborti. Quindi da un punto di vista pragmatico, in realtà, facendo l'avvocato del diavolo, se veramente si è anti-abortisti, paradossalmente il fatto che ci sia una legge pro-aborto in realtà paradossalmente fa calare gli aborti. E questo discorso, fra l'altro, è un fenomeno talmente assurdo, ma talmente costante, che addirittura gli aborti sono risaliti durante le presidenze repubblicane e sono riscesi durante le presidenze democratiche. Ovviamente è un'oscillazione molto molto leggera, e probabilmente c'entrano anche altri fattori, ovviamente di carattere, diciamo, se volete, psico-sociologico di massa, però è interessante come dato. Detto questo, mi sono preso altri 7-8 minuti, farei un ultimo giro di commenti e poi chiuderei, che dobbiamo, diciamo, abbiamo parlato anche abbastanza.
Io vi proporrei di invertire l'ordine e semplicemente chi ha parlato alla prima mano, si direbbe alle carte, parla per ultimo, per cui direi che forse Matteo può dare questo breve, perché sono 71 minuti, sono un po' troppi, per cui inviterei tutti a essere stringati. Direi Matteo per primo, Gerardo se vi va, io resto ultimo, come volete voi, è una proposta.
Per me nessun problema, anche perché in realtà voglio rispondere solo a un paio di domande che ho visto nei commenti, un paio di affermazioni, cerco di chiarire le mie posizioni. Allora, innanzitutto sulla questione pagare, quando si affronta, diciamo, a quell'amenità, appunto perché non si è osservato le precauzioni, io non ho parlato di Stati Uniti, io sto affermando dei principi di ordine generale. Dal mio punto di vista, nel momento in cui tu compi un'azione, tu paghi i costi di quell'azione, e questo vale a prescindere. Poi, vogliamo entrare nel merito operativo, nel termine pratico, guardando i contesti? Facciamolo, partendo però da questo principio. Dopodiché, vedevo che c'era qualcuno che parlava anche di democrazia. Non è che se una decisione viene votata a maggioranza, allora è una decisione giusta da un punto di vista scientifico, da un punto di vista etico, o quel che vi pare. Perché se no, paradossalmente, allora dovremmo ritenere che le affermazioni, che ne so, sulla schiavitù di qualche secolo fa erano giuste. Era magari giusto in quel determinato contesto, con quella determinata idea, oggi sappiamo che non è tale, perché sappiamo che la razza è umana. Non esistono le razze, esiste la razza. Dopodiché ho visto che qualcuno ha fatto una piccola provocazione. Sarei stato contento se mia madre mi avesse abortito. Signori miei, se mia madre fosse rimasta incinta del sottoscritto e dopodiché avesse avuto problemi di salute durante la gravidanza o non mi avrebbe potuto mantenere, io gli avrei riconosciuto il diritto di decidere se abortirmi o meno. Perché personalmente io sono sempre dell'idea che condannare una persona a soffrire per qualcosa che si può evitare, che sia la donna o il nascituro, diamogli questa possibilità. È una questione di libertà di scelta. Perché paradossalmente tu stesso non puoi imporre a qualcun altro le tue decisioni ove queste non violano la libertà. E quindi si torna ai punti di sopra. La libertà finisce sempre dove inizia quella altrui. E in tal senso ricordiamoci anche due altri aspetti. E questi sono sempre metodologici. Allora, il primo riguarda la Costituzione. Io non ho mai detto che la Costituzione di un paese deve essere un elenco, diciamo, di diritti, di doveri, di limiti. Intendo un elenco specifico, dettagliato. La Costituzione deve fissare i principi generali e deve essere chiara. Poi si presta all'interpretazione, anche perché sennò, paradossalmente, ci sono paesi le cui costituzioni sono secolari e la società si evolve nel corso del tempo. Ciò che oggi consideriamo giusto in passato era considerato sbagliato e viceversa. La società umana è mutevole e questo deve essere considerato. Dobbiamo semplicemente decidere, fissare quelli che sono appunto i diritti fondamentali. Paradossalmente, quello che oggi consideriamo diritto fondamentale, come quello del diritto di voto o della libertà di espressione, domani potrebbe non essere più considerato. Questa non è una possibilità stessa. Speriamo che non accada. E di fatto, sempre sul metodo, allora, non è che io dico, boh, fissiamo una linea, ciò che è vero è falso, che non è vero perché è sempre una questione sfumata. Le sfumature, diciamo, sono a un livello superiore. Nel momento in cui tu inizi a indagare sulle singole fattispecie, sulle singole casistiche, devi guardare quelli che sono i vari dettagli, i vari aspetti, il contesto, devi guardare la persona, eccetera. Soltanto quando sei giunto a quel livello di consapevolezza, di maggiore informazione possibile, si può prendere una decisione basata sulla contingenza. Se no, altrimenti, che decisione è? Non è né vero né falso, è una distruzione metodologica. Ovviamente questo metodo dovrebbe essere applicato sempre, ci sono situazioni in cui non hai tutte le informazioni necessarie per valutare e si apre, come dire, a decisioni quasi a giustizia cieca. Questo è palese. E con questo ho chiuso.
Ma poche osservazioni anche per rispetto della complessità dell'argomento, sto un po' pensando adesso, io non sono d'accordo con la questione del sistema nervoso, non sistema nervoso, perché comunque sono cose che di fatto non sappiamo, cioè nel senso che non è la questione, non credo che il problema, appunto, ma lo dicevamo anche prima, insomma, sia di decidere quando uno è un essere umano e quando invece è un gatto. Cioè, esistono forme di...
No, però aspetta, scusami, perché questa obiezione me l'hanno mossa anche prima. Allora, è stata mossa anche prima. Allora, qualcuno ha detto in chat una cosa molto intelligente su questo, che non si dovrebbe stare a discutere, cioè non è questo il punto. E io sono d'accordo su questo, assolutamente. Però, siccome poi la legge deve trovare un compromesso, io spiego su quali basi scientifiche quel compromesso è basato. E queste che ho menzionato sono dati inequivocabili. Lo sappiamo dagli studi autoptici, dagli studi di cultura cellulare, da tutta una serie di cose. Ecco, questo si teneva a precisare.
Sì, no, ma io non è che volevo criticare quello che dicevi, che è un fatto, cioè è legato a quello che sappiamo. Stavo solo dicendo che è piuttosto pericoloso utilizzare questo criterio, perché comunque è un criterio variabile. Secondo me, e qui però insomma lo ribadisco, se parliamo di diritti, non c'è il diritto... in sé a dire vabbè adesso interrompo la gravidanza perché sono ancora abbastanza presto, abbastanza tardi. Cioè, è una questione pragmatica di tutela della salute delle persone, di tutela della maternità, di tutela della genitorialità. Se per assurdo potesse essere che, non so, a 3 settimane è possibile che ci sia una prosecuzione della vita al di fuori del rapporto con la madre, questo tutela in qualche maniera la madre dal proseguire la gravidanza e tutela il nascituro a venire al mondo, se questo tecnicamente fosse possibile, io non ci vedo niente in contrario, cioè nel senso che il problema non è che uno deve abortire o deve interrompere la gravidanza, non deve. Il problema è che uno lo possa fare nel caso in cui ci sono le condizioni in cui questo si viene a realizzare, le condizioni, come abbiamo detto, sono molteplici, e se ci sono queste condizioni devi dare la possibilità che questo accada senza dover rischiare le penne ogni volta. Fra l'altro, anche rispetto a quello che si diceva prima, a me pare che almeno in Italia i dati riguardino situazioni di disagio socio-economico e di mancata accettazione della gravidanza. È la maggioranza delle interruzioni queste. Le interruzioni per altri tipi di problemi sono inferiori al 10%, al 5%, adesso non ho il dato sotto mano preciso, comunque sono sicuramente una minima parte. Ricordo ancora il rischio che questa cosa venga associata appunto perché questa cosa appunto di quando uno è un essere umano, non è un essere umano, no? Ci sono situazioni limite, no? Tipo appunto una sindrome di Down. Uno può interrompere perché c'è un figlio con la sindrome di Down, cioè francamente andrei molto con i piedi di piombo. E poi pensate appunto, non lo esplicitavo prima, ma lo vorrei dire, la questione delle diagnosi prenatali, cioè io ti dico che tu hai il 82% di possibilità di sviluppare il diabete, una qualche malattia, e quindi ho capito, cioè ci muoviamo in un ambito in cui le informazioni che siamo in grado di dare certe volte sono probabilistiche, certe volte sono al limite. Quindi non va cercato nell'in-sé, cioè nelle caratteristiche sostanzialmente del nascituro o del prodotto del concepimento, ma nella situazione, cioè la situazione che può essere più o meno facilmente gestibile, tutelata, eccetera, eccetera. E un'ultimissima cosa, secondo me, che la questione della genitorialità è una questione che va al di là dell'interruzione di gravidanza, è una questione appunto, in termini di diritti proprio, insomma, molto, molto critica, secondo me, anche nella stessa civiltà occidentale. Dovremmo interrogarci del perché del brusco calo del tasso di natalità, del fatto che il tasso di natalità in qualche modo spesso, paradossalmente, è più alto nelle situazioni di disagio socio-economico. Anche questo è una cosa che dovrebbe farci riflettere sul fatto che spesso oggi avere un figlio è ritenuto, fra virgolette, una sorta di lusso, e quindi la scelta magari è fra avere, che ne so io, una potente macchina, una potente automobile con quello che costa la benzina oggi e poter mantenere un figlio o due. Insomma, che ci sono queste problematiche sociali intorno alla questione della genitorialità e alla tutela della genitorialità, che secondo me sono importanti e che sono anche collegate a tutti questi problemi qua. Allora, la donna ha diritto pieno, totale, assoluto di essere tutelata nel suo percorso di maternità, ha diritto ad esprimere la sua opinione, la sua convinzione, e ha diritto di farlo in un contesto in cui sia sicura e sia tutelata. Fra l'altro segnalo che le interruzioni di gravidanza farmacologiche stanno superando quelle chirurgiche, insomma, quindi anche in una condizione di sicurezza, di importanza. Insomma, questo credo che siano aspetti di civiltà estremamente importanti. Se voi vogliamo parlare appunto del problema della procreazione in generale, ecco, è un problema alquanto complesso nel quale vanno considerati anche tutti questi elementi. Può darsi che il calo della natalità in certe fasce della civiltà occidentale sia un atto di consapevolezza, questo non lo sappiamo. Potrebbe essere che, insomma, ci sia, come dire, socialmente parlando, una consapevole autoestinzione che in qualche maniera sostituisce tutte le malefatte che il genere umano sta facendo in questo momento. Ma questa è una lettura melanconica, scusatemi la battuta, ma insomma, ecco, credo che vada visto, insomma, in un complesso di questo tipo.
Poche cose, perché siamo troppo lunghi nel tempo, non nell'argomento, per cui le espongo in modo dogmatico e diretto. Il diritto che deve prevalere, indipendentemente da quel che le nostre acquisizioni di conoscenza scientifica ci dicono, è il diritto della donna, che ha più diritto sia di una comunità politica, come un Parlamento, come uno Stato, come quello che volete voi, come la polizia, ha più diritti di quelli a decidere se vuole o no portare una gravidanza al termine. Extrema ratio è naturalmente l'interruzione della gravidanza. Personalmente io sono anch'io scettico del fatto che si possa, come dire, dedurre da un dato scientifico una qualche conclusione di ordine, detto male, di ordine morale. Cioè, è persona quella cosa che ha un certo tipo di sistema nervoso che funziona in quel modo. Tuttavia, non è irrilevante che in un arco di tempo che può essere variabile, però non è variabile per anni, è variabile per 40 giorni, cioè tra 50 dal concepimento e 100 dal concepimento, abbiamo modo di dire che questa entità, se non volete chiamarla questo essere umano, questa entità ha delle caratteristiche talmente affini che, ecco, per le stesse ragioni che uno non vorrebbe l'esecuzione capitale del proprio gatto, del proprio cane o del proprio cavallo, quello sarebbe uccidere una roba che sicuramente umana non è. Per usare l'esempio un po' goffo che ho usato, non è come farsi la barba interrompere una gravidanza. Politicamente la cosa è, a mio avviso, pessima, perché, e qui veramente dopo di che mi taccio, perché sia nel caso dell'ultima sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che in altri casi che sono avvenuti in Europa, questi sono i venti di ritorno di forme che, a essere gentili, sono teocrazie fasciste. cioè sono delle vaghe agitazioni di ordine religioso che si possono comprendere, ma hanno nessun diritto di imporlo a nessun altro, nel stesso senso che se io mi fossi convinto che esistono le streghe, ecco, non ho nessuna latitudine nel bruciare una che mi sta sulle scatole perché penso che sia strega e che faccia la magia. Posso credere che questa sia una maga, per carità, c'è un gruppo considerevole di persone che crede al mago hotel, ma va benissimo, basta che non rompano l'anima agli altri. Questo è un po' la stessa cosa, questo è il sottotono politico della cosa che certamente dà da preoccuparsi. È vero che la maggioranza della Corte Suprema nel caso degli Stati Uniti è di nomina repubblicana, è vero che il capo supremo della Corte, Justice Roberts, si è comportato in un modo un po' pilatesco, nel senso che ha detto no, io andrei moderato però voto lo stesso, mentre avrebbe potuto esercitare delle pressioni più forti. Tuttavia non sta a me riscrivere, come dire, la struttura istituzionale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un problema, che è un problema a mio avviso abbastanza serio, è la Costituzione vigente più vecchia al mondo, vigente, e questa Costituzione risente di molte cose, ci sono delle cose effettivamente un po' strane. Mi è stato fatto notare da una mia amica americana, guarda caso, loro hanno detto che sono i famosi non enumerabili diritti, quelli che non sono messi esplicitamente. Nella Costituzione non è citato esplicitamente che si vota. Se voi leggete la Costituzione americana non è chiaro che si vota. Per cui ci sono queste cose possono evolvere. Nel breve periodo io, forse perché sono europeo, forse perché sono maschio e appunto non subisco la gravidanza, che non è esattamente una passeggiata divertente o come andare a bere caffè con gli amici, è una, a essere gentili, una scocciatura considerevole, per carità, quando va tutto bene, per carità, auguri che tutti facciano figli e figli in grande salute, però questo è il fatto. Io rimango della visione europea, si mantenga un compromesso, si cerchi di restringerlo. Sulla questione invece di cui Gerardo giustamente si fa vessillo, io starei molto attento, nel senso che quello che capiamo è che ad esempio questo enorme abbassamento della natalità è molto più basso in Giappone che in Europa. Per cui non è vero che c'è una crisi dell'Occidente, insomma dipende da come voi trattate l'Occidente, diciamo la parte che va dal Canada a Mosca. La Russia ha subito un abbassamento della natalità sconvolgente, tutto si può dire della Russia tranne che sia la crisi dell'Occidente, è la crisi di un'altra roba ma non dell'Occidente. Probabilmente ci sono tendenze molto forti, può darsi che non capiamo bene la demografia e bisogna fare attenzione. Ciò detto, se le società umane, le varie società umane decidessero di avere meno figli e che si può accettare di vivere in una società molto anziana, vecchia, in cui la dimensione, diciamo, media di una famiglia è molto più bassa della dimensione dell'Harem di Abraham, di Re Salomone e certamente di Enrico VIII, io francamente non ci vedo grande cosa. Ci adatteremo, ci abiteremo, che bisogna mettere da parte più quattrini per molte pensioni, abituarsi che invece di avere molti reparti di pediatria ci saranno molti più reparti di geriatria e delle afflizioni, delle malattie dell'età. Questo però è slegato all'aborto. L'aborto a me sembra un problema di ordine politico, in cui l'unica cosa da sperare è che anche gli americani, che spero siano un po' più svegli che sulle questioni di tipo i mitragliatori, in cui mi sembrano molto addormentati, siano spinti anche a votare per delle legislazioni a livello di Stato che cominciano a difendere dei diritti, perché guardate che la cosa è seria, l'impatto di decisioni come questa decisione della Corte Suprema è enormemente piegato da condizioni di classe, cioè alle femmine ricche questa cosa fa pochissimo danno. Può sembrare una battuta, ma non lo è, cioè la maggioranza della gente, e non soltanto nei casi di incesti, di stupro, proprio nel modo in cui la gente vive, sono più che altro le donne povere che vanno a bere troppo, che restano incinta per sbaglio, e quando non hanno accesso a dei servizi geograficamente molto vicini e facilmente accessibili a basso costo, queste sono le persone che ne pagano il prezzo più alto. Il che vuol dire anche bambini che crescono male, con dei genitori poveri, che non hanno accesso all'educazione, cioè produce dei danni che sono molto, come dire, piegati su una linea di classe. E qui mi arresto perché abbiamo parlato 1 ora e 29 minuti. Grazie.
E io ringrazio tutti e tre. Chiedo perdono alla chat per diciamo aver preso relativamente pochi commenti, ma questo è un argomento. Onestamente, questa chat, scusate, questa live non doveva essere una live particolarmente interattiva con la chat, che fra l'altro è vissuta di vita propria perché si è scatenato un putiferio, ma doveva essere una live appunto di considerazioni anche di una certa complessità, per cui purtroppo inevitabilmente siamo finiti a parlare fra di noi più che a parlare con voi. Comunque speriamo che sia stata di interesse, mi sembra che lo sia stata perché abbiamo avuto 600 persone che ci hanno seguito, e sarà sicuramente un argomento che riprenderemo. Credo che Michele, che non ci poteva essere per questioni di forza maggiore, stia organizzando fra l'altro un seguito più improntato sull'aspetto giurisprudenziale. Grazie a tutti, buona domenica e alla prossima.
Buona domenica a tutti.
Buona domenica a tutti voi.
Buon pranzo.
O buon pranzo, quello che preferite. Andate a mangiare, quello che preferite.